Ha detto Madre Germana che se qualcuno vuole confessarsi, parlare, ha detto di mettermi in questa stanza qui, qui c'è qui, no? Diciamo così, dopo 10 minuti che ho finito, mi lasciate 10 minuti, poi io vengo e chi vuole, d'accordo? Allora, stamattina e anche oggi vorrei presentare quello che io chiamo i due riferimenti di fondo per poter cogliere la dimensione specifica della rivelazione evangelica. Se no noi rischiamo di cogliere i racconti, le parole, i racconti del Vangelo, le parole di Gesù, come inscatolandoli nella nostra testa, senza invece cogliere la potenza che hanno. Allora, per poter cogliere questa potenza, noi dobbiamo sapere da dove arriva, diciamo a che livello si pone nel parlare al nostro cuore. Mi introduco con un, diciamo come, con un detto dei padri, però prendo dalla tradizione ebraica. Non so se voi conoscete il movimento dei Hasid, che a metà Settecento in Europa è stato forse uno dei movimenti religiosi più vivaci di tutto il continente. E ha lasciato dei detti, come la grande epopea dei padri ha lasciato i detti dei padri del deserto, così ogni grande tradizione religiosa lascia dei detti che invece di esprimere delle idee esprimono con dei racconti quello che è da cogliere per il cuore. E secondo me questi due detti rappresentano molto bene il contesto in cui poi io cercherò di sviluppare la mia riflessione. Allora, il primo, cioè tutti e due riguardano una certa figura, sarebbe il Rabbi Sussia, che è un uomo che ha lasciato un grande esempio, nel senso che ha avuto una vita tormentatissima, provatissima, ma con una dolcezza e una, come dire, un amore per il prossimo incredibile. E lui, cioè non lui, gli altri che hanno raccontato di lui, collocano in un punto preciso la sorgente di questi, di questo atteggiamento che era evidente a tutti quelli che l'avevano conosciuto. Ora, quando era giovane, un giorno era in casa del suo maestro. Un uomo si presenta e lo prega di aiutarlo in una certa impresa. Ma Sussia, vedendo che quest'uomo era pieno di peccato e non toccato da pentimento, si arrabbiò e lo rimproverò dicendogli: come può uno come te, aveva il dono di vedere le azioni degli uomini, come può uno come te, che ha commesso questo e quel misfatto, ardire di presentarsi al cospetto di un santo, cioè il suo maestro, senza vergogna né desiderio di penitenza? L'uomo se ne andò senza dire nulla. Ma Sussia si pentì subito di quanto aveva detto, però non sapeva come fare. Allora il suo maestro lo benedisse così: d'ora in poi egli vedesse negli uomini soltanto il bene, anche se peccavano sotto i suoi occhi. Ma poiché il dono di vedere che era stato concesso a Sussia non poteva essergli tolto da nessuna parola d'uomo, avvenne e questo è il punto centrale, avvenne che da quell'ora in poi egli sentisse le cattive azioni degli uomini che incontrava come se fossero proprie e se ne attribuisse la colpa. E così faceva pentimento per loro. Quando i rabbi lo raccontavano questo detto, ogni volta aggiungevano, se noi tutti fossimo in questa disposizione, il male sarebbe annientato, la morte distrutta e la perfezione raggiunta. Ed è vero. Allora, l'esempio è, tra l'altro, tutti i grandi santi, anche nella tradizione cristiana, hanno vissuto lo stesso atteggiamento. Se leggete, diciamo, i detti, i fioretti della tradizione francescana, voi vedete che questo elemento è molto, molto messo in rilievo. E ricordate anche questo detto, no? Ama il prossimo, ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e ama il prossimo come te stesso. Quel come te stesso, cosa vuol dire? Io devo amare l'altro come amo me? Vuol dire questo? Voi trovate sempre persone che si amano in modo dolce? Non trovate mai persone che hanno un atteggiamento aspro con se stesse? E io devo amare gli altri in quel modo lì? Ma manco? Allora, il dire amare il prossimo come se stessi vuol dire arrivare a tal punto di solidarietà che l'umanità dell'altro è esattamente la mia. Quello che fa l'altro lo faccio anch'io. E questo vale nell'ordine dei peccati. Se l'altro lo fa, il peccato è mio e io mi presento con il pentimento di quel peccato per il mio fratello. Questo è l'amore del prossimo. Siamo arrivati lì? Allora, collegato a questo, c'è un altro atteggiamento, che è l'atteggiamento, noi potremmo dire, rispetto per esempio alle difficoltà, alle sofferenze, ai dolori o alle ingiustizie della vita. E sempre di questo, diciamo, rabbi, che poi è diventato famoso, no? Si racconta questo. Due ebrei arrivarono da un grande maestro e esposero questo problema. I nostri saggi ci hanno dato una massima che non ci dà pace, non riusciamo a comprenderla. È questa, che l'uomo deve lodare e ringraziare Dio per il male come per il bene e accoglierlo con la stessa gioia. Non fa problema questo? Grande. Questo rabbi, che conosceva i suoi pulli, dice: io non posso rispondere, andate a domandarlo a Sussiano. Allora, questi vanno nella sinagoga e sottopongono la questione a Rabbi Sussiano. Quindi era già, come dire, non ancora anziano, ma era già un uomo maturo, no? E questi si mette a ridere. Dice: avete proprio trovato la persona giusta. Dovreste rivolgervi per avere la soluzione di questo problema, a qualcun altro e non a uno come me che non ha neanche sofferto in vita sua. Ma quelli sapevano che la vita di Sussiano, dal giorno della sua nascita fino a quel giorno, non era stata altro che miseria e patimento. Allora compresero che cosa voglia dire accogliere la sofferenza con amore. Neanche ci accorgeva. Mi sono introdotto con questi due detti perché non vorrei che gli restassero in mente le spiegazioni che darò io, ma quello che c'è dietro. Non è un, diciamo così, il guadagno di questa riflessione, non è avere un'idea più lucida, un'idea, diciamo, buona, ma la percezione di un'apertura di orizzonte per il cuore. Il mio intento è che ognuno senta questa apertura in modo poi da accogliere tutte le parole di Gesù dentro questa apertura, a partire da questa apertura. Allora, credo che come esperienza tipica cristiana, in campo religioso, valga il riferimento che Paolo spiega nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo primo, ai primi versetti, ma il versetto, diciamo, quello più espressivo è il versetto 25. Prima Corinti 1, 25. Paolo sta, come dire, parlando della difficoltà che incontra nell'annuncio cristiano da parte degli ebrei e da parte dei pagani, perché dice che gli ebrei cercano la potenza e i pagani cercano la sapienza, cioè l'intelligenza. E lui risponde: noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. E poi dà come la ragione, cioè la ragione di questo. La ragione dice: ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Questo è il principio, no? Dio appare, direi così, al nostro modo naturale, no? Di ragionare, come stolto e come debole, nell'annuncio cristiano. Se osservate, provate ognuno, no? A guardare dentro di sé, cercando di immaginare o ricordare un momento di difficoltà avuto, soprattutto quando, per esempio, si subisce un'ingiustizia, no? E si vuole in qualche modo rivendicare, no? La propria innocenza o comunque la propria immagine. Quando ci si riferisce a Dio, si dice: no, Dio, aiutami. Quel aiutami è uguale, fa in modo che io sia di nuovo stimato. Fa in modo che sia di nuovo considerato, fa in modo che gli altri mi stimino ancora. Non è così? Dietro questa richiesta, noi, senza neanche renderci conto, alimentiamo l'idea di un Dio vittorioso, di un Dio che distrugge il cattivo ed esalta il buono. Ma questo avverrà solo alla fine dei tempi, quando la storia è conclusa. Nel corso della storia, questa immagine di Dio vittorioso non corrisponde alla verità di Dio. Ed è per questo che quando facciamo preghiere di questo genere, non otterremo risposta, e se anche lo otterremo, saremo tristi lo stesso. Perché noi ricorderemo non che l'altro ci ha chiesto scusa, ma che l'altro ci ha offeso. Basta aspettare la seconda volta che ci offende. La prima volta dimentichiamo anche, ma la seconda, se poi è la terza, basta. Allora, dietro la nostra richiesta c'è l'immagine di Dio vittorioso, un Dio che comunque risolve le cose, un Dio che soluziona le situazioni. Questo di fondo è l'atteggiamento che noi abbiamo sempre, e nei confronti di Dio, e nei confronti del prossimo, e nei confronti di noi stessi. L'annuncio del Vangelo è radicalmente opposto a questo. Noi non digeriamo mai questa verità. Allora, secondo me, no, è molto significativo proprio riflettere su questo, perché la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini. Prendo il solito esempio. Io sono stato accusato ingiustamente. Allora, io, diciamo così, esigo le scuse, e se l'altro si scusa con me, ripeto, all'inizio sono soddisfatto, ha riconosciuto che ha sbagliato, aiuto. Se però l'indomani questo sbaglia di nuovo, mi accusa di nuovo, io faccio pagare anche quello che ieri ho condonato, no? Però cosa posso osservare? Quando io subisco ingiustizia e io voglio ristabilire il mio diritto, io mi accorgo che non ho più potere sulla situazione. Cioè, nel senso che io non potrò più recuperare quello che è il diritto di prima, perché c'è la ferita. La ferita è ineliminabile. Ho voluto affrontare la cosa nei termini di forza, di potere. Questo non corrisponde all'agire di Dio, che invita per esempio al perdono. Perché invitando al perdono, e che noi registriamo come debolezza, in realtà è la vera forza per il nostro cuore? Perché il nostro cuore non ha bisogno di difendere il suo diritto. Perché se tu hai bisogno di difendere il tuo diritto o di difendere la tua faccia, tu sei alla mercé di chiunque ti vuole male. E prima o dopo se ne trovano tanti che ci vogliono male. Tranquilli, non dovete far fatica a trovarli. Invece, se il riferimento è direttamente a Dio, io non avendo bisogno di ristabilire il mio diritto, quindi cedo, in questo senso, no? Accolgo e l'offesa e la provvidenza di Dio che ha permesso a me di essere offeso, io non perdo l'amore. La debolezza di Dio è in ragione del fatto che Dio, come, diciamo, dimensione di manifestazione, è amore. Se lui usasse la forza, noi riconosceremmo il suo amore. Pensate a questa cosa. Quando noi parliamo di via spirituale, di progresso spirituale, l'immagine non è quella di salire sulla montagna, non è quella di andare in alto. L'immagine tipica dell'amore di Dio per l'uomo non è il contrario, è quello di scendere. Pensate, no, al principio dell'incarnazione, pensate al famoso inno cristologico, no, della Filippesi. Non ritenne un privilegio la sua gloria divina. Cioè Dio, per poter manifestarsi nella sua dimensione, noi diremmo così, sostanziale, che è amore, deve abbassarsi. Se Dio non si abbassa, noi non potremmo mai riconoscerne l'amore. Per l'uomo è la stessa cosa, ma noi stentiamo moltissimo. Perché? Perché Dio non ha bisogno di garantirsi nella sua realtà, è Dio. L'uomo invece, che teme di non valere, teme di non contare nulla, teme di non avere importanza, teme di non essere amato, vorrebbe darsi consistenza. Vorrebbe darsi importanza, ma quando si dà importanza tende, diciamo, a salire, non a scendere. se tende a salire, né incontra Dio, che è nel movimento opposto, di discendere, né incontra se stesso, perché non può più realizzare quello che ha perso. Penso che, se avete obiezioni, fatele, ma non credo che anche a livello di comprensione la cosa sia assurda, ma in pratica è la cosa più difficile che ci è chiesta. La difficoltà nasce dal fatto che noi siamo continuamente illusi dal tentatore, dal serpente. Dio ha detto, quando crea l'uomo, lo crea a immagine e somiglianza sua. Il serpente dice, no, voi sarete dei. Il serpente dice, è meglio essere un piccolo Dio che essere somiglianti a Dio. E questa è effettivamente l'illusione che ci irretisce. Provate a osservare, ogni volta che noi facciamo un peccato, perlomeno diciamo rispetto al prossimo o rispetto alla nostra persona, sempre è in atto una cosa di questo genere. Noi vogliamo salire, non scendere. Noi vogliamo imporci, non accogliere. Se il movimento dell'amore è abbassarsi, anche per l'uomo è lo stesso. Se l'uomo non si abbassa, non vive l'amore. Ma se non vive l'amore, può trovare se stesso? No. E questa è la fregatura. Noi siamo continuamente, sotto pressione rispetto a due tendenze che sembrano contraddittorie. Noi vogliamo l'amore e vogliamo innalzarci. Tutti e due. Queste due cose insieme non possono stare. Una delle due va sacrificata. Se volete sacrificare l'amore, benissimo, fate pure. Ma il cuore resterà vuoto. Se invece si sacrifica l'altezza, si trova l'amore. E questo fatto dovrebbe essere non tanto capito, ma sperimentato in tante piccole situazioni della giornata. Provate a tener conto di questo. Non ritenne un privilegio. Dico delle scemenze, supponiamo, ho messo un vaso di fiori in chiesa, a me sembra che stia bene così. Entro la mia sorella, lo sposto, lo metto dall'altra parte. Io sono già arrabbiato, no? Allora, non ritenne un privilegio, perché devo difendere quel mio modo di mettere lì? Perché? Se io lascio, l'ho messo io per primo, lascio, sono esempi cretini, no? Ma è per far capire. Se io lascio ogni privilegio e mi abbasso, io non perdo la pace, non giudico la sorella, sono contenta e quando vado in chiesa prego davvero, non che non c'è più il mio vaso, disgraziata, perché tu stai fatto così? E intanto la preghiera va avanti, ma i pensieri sono dentro questa cosa. Cioè, ripeto, dico una scemenza, ma di queste scemenze ce n'è, la giornata è piena. Ma non solo, noi abbiamo delle scemenze mentali, cioè addirittura noi riusciamo a pensare che la sorella ha fatto la cosa apposta contro di noi, non che gliene frega niente di noi, e fa. Noi siamo capaci con la mente di cogliere la cosa come malizia della sorella, ancora peggio, ma solo a livello mentale. Poi non abbiamo il coraggio di dirlo, quindi siamo arrabbiati senza aver motivo di sfogarsi, e quindi ogni giorno e poi quando si scoppia su una cosa così cretina che abbiamo persino torto ad arrabbiarci. Non è così? Allora, il valore, no? Io ho dato il titolo La fede in Gesù come fioritura di umanità. Parte proprio da questa percezione che più noi teniamo qualche privilegio, più perdiamo il nostro cuore. Cioè più perdiamo la nostra umanità, perché ogni cosa che tratteniamo come privilegio fa da contrasto con il movimento di Dio che si avvicina a noi per rivelarci il suo amore. Una volta fatto questa, prendetelo con beneficio d'inventario, è poco più che una battuta, no? Allora, quando si racconta come dire, l'episodio, no? Della famosa mela nel paradiso terrestre, la scrittura non parla di mela, no? Non c'è. L'immagine che l'albero del tentatore sia un melo risale al V-VI secolo. Ed è venuto dai paesi, diciamo dalla Svizzera, sud della Germania, e poi dopo si è imposto perché il melo in Europa era una pianta molto, molto conosciuta. In Africa avrebbero detto un'altra pianta. Comunque, è restato nella, no? La famosa mela. Raccontando questo a dei bambini, no? Dice, per prendere il melo ho dovuto salire sulla pianta. E quando Dio si è incarnato, che è venuto ai piedi dell'albero, ha dovuto alzare e dire, Adamo, torna giù, se no non mi incontri. Cioè, Adamo è restato sulla pianta, non è sceso. È tutto il discorso dei nostri peccati. Noi facciamo i peccati perché siamo sulla pianta, cioè perché difendiamo qualcosa di privilegio nostro, cioè noi vogliamo qualcosa per noi, vogliamo che gli altri riconoscano noi, eccetera, eccetera. Scendi, devo scendere dalla pianta, perché l'unico modo per incontrare il Signore è ai piedi della pianta, non sopra. È una, ripeto, è poco più che una battuta, no? Ma è l'intuizione del fatto che l'unico movimento che permette al cuore di fiorire nella sua umanità è lo stesso movimento che ha Dio nel suo rivelarsi agli uomini perché conoscano il suo amore. Scendere, non salire. Volevo dire tante cose, ma è sufficiente questa. Dal punto di vista, diciamo, della nostra umanità, avviene così più o meno. Voi sapete che questo in tutte le culture, dalla Cina fino a, che so io, alla Patagonia, tutte le culture, quando l'uomo deve esprimere la difficoltà della sua esistenza, la percepisce come una specie di lotta tra la mente e il cuore. Cioè, tutti sappiamo, no, di avere una testa che pensa, che giudica, no? E di avere un cuore che non è solo la sede degli affetti, ma è la sede della percezione del senso della vita. La vita non si comprende con la mente, si comprende col cuore, no? Poi la nostra cultura occidentale ha semplicemente ancora di più relegato il cuore a una dimensione sentimentale, affettiva. Invece in molte culture è l'intelligenza della vita tirata dal cuore. Però c'è questo contrasto. Provate a pensare. La logica della mente è tipicamente la logica, noi diremmo, della carne, cioè del tentatore, perché è fatto in rapporto all'importanza, al prestigio, all'immagine, alla figura, all'apparire, tutto quello che volete. La logica della vita, che è la logica divina, cioè la logica del cuore, avviene solo nel abbassarsi. Ora, la rivelazione del Vangelo è da collocare in questa logica del cuore che svela l'abbassamento di Dio per rivelare il suo amore. Questo fatto non è mai assimilato una volta per tutte, perché quando noi siamo confrontati nella nostra vita pratica, abbiamo sì accolto Gesù come il figlio di Dio che si incarna, no? Abbiamo sì pensato, creduto che in questo movimento di abbassamento Dio rivela il suo amore, ma appunto si ferma lì, non è entrato nella nostra vita, non ci ha portato dentro questa logica di abbassamento per scoprire l'amore e vivere di quell'amore. E proprio perché questo non avviene, noi ne comprendiamo mai noi stessi, facciamo fatica a capire Dio e siamo sempre, non dico avversari, però separati dai nostri fratelli. È inutile andare avanti, la sostanza è questa. Io riprendo solo quel versetto che vi avevo già citato del Salmo 40, quando si dice beato chi ha beato l'uomo che ha cura del debole, no? Nel giorno della sventura il Signore lo libera, il versetto primo del Salmo 40, che tutti i padri antichi invece hanno interpretato beato chi ha intelligenza del povero. E il povero è proprio colui che non ritenne alcun privilegio, la sua gloria divina la lascia per farsi servo. Allora, chi non ha intelligenza di questo movimento di rivelazione di Dio non scoprirà mai l'amore. Non potrà mai accogliere le parole di Gesù nella logica della rivelazione dell'amore di Dio per noi. Non potrà mai far fiorire la sua umanità come è uscita dalle mani di Dio. Ci sono, io ho fatto anche perfino l'elenco, no, dei vari padri che commentano, non so, Cirillo d'Alessandria, Eusebio di Cesarea, Gregorio di Nissa, Ambrogio, Atanasio, Girolamo, cioè tutti che illustrano la stessa verità. Non però a livello teorico, ma una verità che deve conquistare le energie del nostro cuore, in modo che proprio nel vivere le situazioni della vita, questa sia la logica che conta, cioè la logica che vale. Tutte le altre logiche sono contrarie a questa e non porteranno a quello che desideriamo. Detto in sintesi, se noi non accogliamo la debolezza di Dio, tutta la nostra forza sarà vana. Il nostro cuore, per realizzare i desideri che porta, deve avere a che fare con la debolezza di Dio. Quando vuol vivere qualcosa che è contraria a questa debolezza di Dio, si illude, frana e resta vuoto, se non aspro o intristito. Questa è la sostanza. E poi oggi nel pomeriggio voglio vedere un altro aspetto, quando Gesù praticamente poco prima di essere catturato, nel grande discorso che fa con gli apostoli nell'ultima cena, a un certo punto dice: voglio che dove sono io siate anche voi. Questo è il secondo riferimento di fondo per cogliere tutte le parole, diciamo, tutti i miracoli, le parabole del Vangelo. Vi lascio solo questa domanda: Gesù, dov'è?